Buonasera, buonasera e bentornati a Sporting Media Live Stream, puntata speciale, la seconda, questa sera con il professor Sandro Donati, dopo aver presentato la scorsa settimana il libro di Alex Watzer, Dopo il traguardo. Quindi sono due libri collegati tra di loro, ovviamente, ma sono ben distinti e ben diversi, nel senso che mentre quello di Alex Watzer è un libro più autobiografico che ripercorre la storia straordinaria, nel senso proprio di fuori dall'ordinario di Alex Watzer, il libro del professor Donati si concentra maggiormente sulle vicende anche sportive, ma anche giudiziarie e legali successive alla seconda positività di Watzer, presunta, molto presunta, come vedremo questa sera. E ovviamente vado a presentarvi Sandro Donati. Prima però vi ricordo che potete intervenire in diretta durante la trasmissione per fare delle domande. Se saranno inerenti agli argomenti che stiamo discutendo, ovviamente le proporremo durante la diretta. Se invece saranno extra o comunque non inerenti agli argomenti in discussione, magari le posticipiamo e le riprendiamo alla fine. Allora vado a salutare e ringrazio per la disponibilità il professor Sandro Donati. Buonasera, Sandro.
Buonasera a tutti quanti.
Allora, Sandro, io la puntata scorsa con Alex ho concluso appunto la diretta citando l'articolo di Susanna Tamaro sul Corriere della Sera dell'8 dicembre, se non sbaglio, che elogiava la storia di Alex, parlava in termini lusinghieri e citava e faceva una sorta di recensione anche del tuo libro, elogiandolo in maniera, secondo me, veramente notevole, dicendo che il libro I Signori del Doping, edito per Rizzoli, edito da Rizzoli, scusate, è più vincente di molti romanzi. Negli Stati Uniti ne avrebbero già comprato i diritti per farne un film perché, oltre a essere un perfetto thriller legale, è un tuffo nei meandri più profondi dell'essere umano. Devo dire che mi ha colpito molto questa recensione, Sandro, da una scrittrice, quindi nel senso proprio un qualcosa di una recensione di un certo peso per questo libro. Cosa pensi? Se vuoi rispondere pubblicamente a questa recensione.
Ma sì, sono contento, però io ho cercato più volte di spiegare che avrei preferito fare l'allenatore nella mia vita, no? Non colui che si metteva l'elmetto in testa per contrastare il doping, un fenomeno in definitiva cullato tranquillamente dalle istituzioni sportive per decine e decine di anni e fatto esplodere senza intervenire adeguatamente. E neanche mi sarei messo a fare lo scrittore, avrei continuato a scrivere casomai libri sull'allenamento. Ecco, questo voglio dire. Comunque la ringrazio.
Certo, ecco, io ho avuto modo di assistere già gli anni scorsi, insomma, in questo caso per I Signori del Doping, a un paio di presentazioni del libro qua in Friuli Venezia Giulia, una a Udine e una a Pordenone, anzi a Cordenons, e devo dire che la sensazione che si ha, parlo per me, ma penso di parlare anche per molte persone che assistono a tutte le presentazioni del professor Donati in giro per l'Italia, quante presentazioni si è arrivato, Sandro, per questo libro,
Ma
più o
ne ho
meno?
fatte finora 21, però ne ho in programma tante.
Ecco, la sensazione è quella di uscire da un lato un po' più tristi, tra virgolette, per quello che viene raccontato, che è molto crudo e diretto. Dall'altro, però, allo stesso modo si esce arricchiti a livello personale e a livello di cultura sportiva e non. Quindi vi invito veramente a seguire con attenzione la presentazione e il racconto di Sandro Donati perché è molto interessante anche dal punto di vista narrativo. Sandro, allora parliamo insomma dei macro argomenti, insomma, di questa vicenda e partiamo da Londra 2012, nel senso che lì sappiamo tutti, insomma, Alex Watzer viene trovato positivo pochi giorni prima della sua gara alle Olimpiadi di Londra, dove difendeva il titolo nei 50 km, la conferenza stampa, le lacrime, la confessione. Molte persone che non credono alla sua versione, però non tutti sanno che Sandro Donati recitò un ruolo attivo in quella vicenda, perché all'epoca era consulente della WADA e sottolineo questa espressione consulente della WADA perché che sarebbe l'Agenzia Mondiale Antidoping, perché magari qualche anno dopo qualcuno mise anche in dubbio questo tuo ruolo. Ecco, Sandro, raccontaci quella positività di Alex e il ruolo che recitasti in quella vicenda.
Ma io venni a sapere cose che sapevano tutti all'interno della Federazione di Atletica, ma anche all'interno dell'Ufficio Preparazione Olimpica dei CONI, e cioè questo fatto singolare di un atleta di alto livello che a un mese dai Giochi Olimpici se ne va per conto suo, senza allenatore, senza assistenza fisioterapica. Così, e la federazione, il suo gruppo sportivo perdono il contatto con lui. Nessuno gli dice di no, quindi lo autorizzano implicitamente. Ricordiamoci che era un militare, tra l'altro. E questo fatto mi insospettì, tanto più quando seppi che sarebbe andato a Londra per la prima gara, la 20 km, poi sarebbe ritornato in Germania per circa una settimana per riandare a Londra poi per disputare la 50 km. Questo era stranissimo, fuori da ogni logica, quindi io immaginai subito che si trattava di doping del sangue. E quindi segnalai l'11 di luglio una prima volta e poi il 12 di luglio con una seconda mail in cui aggiunsi delle informazioni, sembra di averle riportate anche nel libro, queste due mail in cui espressi i miei dubbi e purtroppo così era. Ecco, devo dire questo, se io non fossi intervenuto non sarebbe stato controllato, quindi la storia avrebbe preso un'altra piega, probabilmente lui non avrebbe combinato granché perché non stava bene e nonostante avesse assunto l'EPO, io l'ho desunto poi dalle email, dagli scambi che ho letto come consulente all'interno dell'indagine giudiziaria, sarebbe andato male, però mi chiedo, nessuno l'avrebbe controllato. E anche il passaporto biologico che la Federazione Internazionale di Atletica aveva avviato procedeva in maniera lentissima e sicuramente non si sarebbe espresso in tempo, tanto più che gli ematologi non furono neanche d'accordo nell'esprimersi, qualcuno vedeva dei sospetti di doping, qualcun altro no. Questa incertezza già metteva in evidenza le carenze di questo passaporto biologico che si basa su pochi controlli, quindi insufficiente per poter avere un'idea precisa e tempestiva, diciamo. Ecco, quindi tutto un quadro tipico.
Un quadro tipico e diciamo da fuori, al di là degli aspetti proprio evidenti di questi comportamenti, di queste situazioni che da persona esperta del mondo del doping, diciamo, avevi intuito, qual era la tua idea da osservatore esterno di Alex Vazzer atleta? Cioè, come lo valutavi esternamente al di là di questa situazione?
Ma lo valutavo con sospetto, devo dire, con forte sospetto, perché a partire dal fatto di chi lo allenava, che comunque era una persona, Sandro da Milano, che ha avuto precedenti con il professor Conconi, e quindi tutto un giro con una storia ormai nota. E quindi quando io cominciai a lavorare come consulente della WADA, è paradossale perché proprio poco dopo si cercò di farmi passare per un millantatore, dimenticando che io ero proprio il consulente insieme a Pier Eduardo Sodà e quindi autorizzato a vedere tutti i documenti perché la WADA si era costituita nel procedimento giudiziario, diciamo, no? Quindi quando io cominciai a vedere, a esaminare i diversi documenti, li vidi tutti esaminai con una mentalità molto critica, io direi proprio colpevolista, fortemente colpevolista. Per esempio, mi convinsi che fo si fosse dopato anche per Pechino. Sbagliavo assolutamente, perché quando poi la WADA chiese di rianalizzare le urine sue, peraltro non soltanto le sue, alla ricerca di, diciamo, di sostanze, i metodi di rilevamento dell'EPO nel frattempo si erano perfezionati, ma soprattutto cercare di vedere se ci fossero tracce di avvenuta emotrasfusione, E invece si vide che le sue urine erano indenni da qualsiasi contaminazione con gli ftalati, che sono residui di plastica contenuti nelle sacche che contengono il sangue, diciamo. Allora lì cominciai a ragionare dentro di me, ma si è colpevolisti perché poi è una strada più semplice, più facile. E cominciai a esaminare con un'attenzione particolare, ecco, questo caso. Mi accorsi che il ragazzo era ossessionato dall'idea del doping, ha fatto ricerche in internet più volte, su questo non c'è dubbio, quindi è evidente che si era portato su quella strada, ma io cominciai a capire il contesto che lo circondava, che era un contesto sostanzialmente di distanza, non persone adeguate accanto per allenarlo, quindi questo è il primo punto debole, colossale, non persone accanto. Addirittura quando cominciò a manifestare segni evidenti della depressione, per la quale in seguito uno psichiatra gli somministrerà, diciamo, farmaci adeguati, anche piuttosto potenti, il vice medico federale gli prescrisse un antidepressivo per email. Questo mi colpì questa cura a distanza, in generale la distanza. Quindi Svazzeri gli veniva fatto fare quello che voleva, come si fa di solito con gli atleti forti. E quindi è chiaro che se tutto fosse andato bene sarebbe stato merito di tutti, fosse andato male c'erano tutte le condizioni per assegnargli ogni responsabilità. E poi andando avanti nell'indagine giudiziaria cominciai ad accorgermi di quello che era il campo del doping, iniziato nell'autunno del 2011 e proseguito fino a luglio del 2012, e non altro. Prima aveva pasticciato con questo Michele Ferrari, che facendosi pagare profumatamente gli faceva i programmi di allenamento. Devo dire una cosa, per la verità, più intelligenti i programmi di allenamento di Ferrari di quelli di altri, un po' schematici, se vogliamo semplificati, ma credo che ci sarebbe da fare da parte di molti una profonda riflessione, ma questo non accadrà mai, assolutamente. È un piccolo inciso, quindi. Ecco, quindi pian piano io ho cominciato a capire quali erano le colpe di questo atleta, ma quali anche le responsabilità di altri e la solitudine sua.
Eh sì, e quando poco tempo dopo, insomma in realtà neanche tanto, un anno e mezzo, 2 dopo, Alex Watzer la contattò la prima volta, quale fu la sua reazione, prof? Nel senso, fu sorpreso o come accolse questo tentativo di contattarla per rientrare, diciamo, nel modo più trasparente possibile al termine della squalifica?
Ma fui sorpreso e al tempo stesso pensai che un giovane era andato alla ricerca di una soluzione originale, adesso non voglio dire giusta o sbagliata, sicuramente originale, e che quindi un giovane si muove su lunghezze d'onda tendenzialmente differenti da, diciamo così, dai tanti che, diciamo, non più giovani, da decenni e decenni nello sport, invece si ispirano all'estrema prudenza, ad un calcolo diplomatico, eccetera, eccetera. Lui pensò, questo Donati allenato, si è occupato di molte specialità, forse non avrà problemi a impratichirsi della mia, no? E avrà pensato, è credibile dal punto di vista antidoping, quindi io in questa maniera. Sicuramente sono stati questi i suoi pensieri, ma quello che mi colpì molto e fu una delle ragioni che mi spinse ad accettare la sua richiesta fu quando disse: io ce l'ho il coraggio di rimettermi in gioco solo con le mie forze e farò quello che farò. Lei se la sente di sporcarsi le mani con un ex dopato? Io lì riflettevi. Diciamo che in pochi minuti mi scorsero tanti anni davanti nella mia mente e pensai: Mi sono ridotto ad essere una sorta di icona dell'antidoping, no? Sempre quel termine paladino che non lo reggevo più. Io volevo solo fare l'allenatore, lo ripeto ancora una volta. Io semplicemente, responsabile della nazionale di mezzofondo, mi trovai con delle proposte chiarissime, nelle quali il CONI e la Federazione di Atletica erano tutte quante d'accordo per andare avanti con certi programmi antidoping. E quindi io lì mi dovetti mettere l'elmetto in testa. Non è che io ci avessi la vocazione per fare la lotta al doping. Ecco, quindi l'ho fatta per necessità. E quindi quando lui mi disse questa cosa, io pensai che intanto non c'è nessuno di noi esseri umani che possa disdegnare di porgere la mano ad un altro, se te la chiede, se è in difficoltà, e sicuramente è sincero, perché io capii subito che un furbacchione, uno che vuole tornare a fare sport in maniera truffaldina, ma non è che si va a rivolgere ad una persona che starà super attento nel controllarlo, si rivolge a uno dei tanti che fanno finta di non vedere o che proprio manco vedono, insomma, no? Quindi già questo mi metteva su una strada. E io pensai, allora io la mia posizione, le mie competenze di lotta al doping le posso coniugare con le mie conoscenze di allenatore e io potrò prendere contatto direttamente con un caso, vedere dall'interno qual è l'effetto del doping e quindi qual è l'effetto della sospensione del doping e fin dove si può arrivare con l'allenamento. Sinceramente. Sinceramente pensavo che con l'allenamento saremmo arrivati fino ad un certo punto, questa era la mia idea iniziale.
Ecco, poi magari la riprendiamo dopo questa frase di Alex che le chiede se vuole sporcarsi, se la sente di sporcarsi le mani, perché poi magari col senno di poi la cosa verrà fuori. Ma al di là di questo, ricordo poi il professore ha citato i casi insomma, degli anni 80 quando era allenatore della nazionale, eccetera. Vi ricordo che ci sono due libri del professor Donati, Campioni senza valore, fatto sparire all'epoca dalla circolazione, ma che comunque è recuperabile online ora, e poi Lo sport del doping, che è uscito nel 2013, se non sbaglio, Sandro.
No, nel novembre del 2012.
Novembre 12, ecco, fine 2012, quindi che racchiude un po' i fatti, racconta i fatti diciamo, accaduti all'epoca. E, ok, quindi Svazer ti chiede di essere allenato, però diciamo due elementi. Da un lato chiedi, come dire, delle garanzie specifiche o comunque di far luce su alcuni fatti, dall'altro, ed è l'aspetto secondo me che spesso viene sottovalutato, che è stato quasi nascosto, comunque non ritenuto. Non preso in considerazione dalle istituzioni su cui arriviamo fra poco, cioè il fatto che tu insieme a D'Onofrio, insomma, a De Benedictis, eccetera, allestisci un progetto veramente quasi pilota, un progetto modello per i controlli antidoping. Ma facciamo un passo alla volta. Le garanzie che chiedi ad Alex Vazquez per allenarlo, insomma, quali furono?
Allora, intanto Alex, quando sentì da me che accettavo la sua richiesta, mi disse subito si prenda tutte le garanzie che vuole, io sono pronto ad accettare qualsiasi richiesta. E quindi io naturalmente chiesi che venisse ad abitare a Roma, che abitasse vicino a casa mia, infatti occupò la stanza di un piccolo hotel qui in zona a 100 metri da casa mia e che io seguissi i suoi allenamenti minuziosamente, chiaramente li seguivo tutti con la bici uno per uno, che lui accettasse un protocollo redatto da un chimico importante che era il professor Dario D'Ottavio, che era il responsabile dei laboratori di analisi dell'azienda sanitaria San Camillo Forlanini, una delle più importanti in Italia, e il dottor Benedetto Ronci, che era il responsabile del reparto di ematologia dell'ospedale pubblico San Giovanni. E chiesi loro quindi di elaborare un progetto. Quindi loro elaborarono un progetto sul sangue, perché sulle urine, come sapete, l'esclusiva ce l'ha il sistema sportivo. E quindi sul sangue, diciamo, mirato sia a un possibile doping ematico, sia mirato anche a un possibile doping con altri ormoni. E loro naturalmente ricevettero da me l'incarico di, diciamo, di decidere in autonomia questi controlli che furono effettuati numerosissimi. Al di là di questo, mi pare una quarantina, adesso non mi ricordo di preciso, cominciano ad essere diversi anni passati. E al di là di questo, io lo portai ogni 15 giorni nei laboratori della COSMET, che è un'azienda italiana, diciamo, che agisce a livello mondiale, la produttrice di alcuni analizzatori di gas portatili, apparecchiature molto sofisticate, sia per uso sanitario negli ospedali, sia per uso sportivo. E quindi io lo controllai ogni 15 giorni per tutta la sua capacità respiratoria, quindi mi sarei accorto di qualsiasi possibile minima variazione, e poi lo sottoponevo ogni volta, sempre lì presso i laboratori della COSMED, al controllo della composizione corporea, quindi il calcolo della percentuale di massa magra. È chiaro che qualsiasi persona che abbia un minimo di, diciamo, di infarinatura con le somministrazioni ormonali, sa che le somministrazioni a base di testosterone o di anabolizzanti producono un cambiamento nella morfologia. Io mi garantii su ogni piano. Dopodiché è chiaro che lo studio dell'allenamento giornaliero, la raccolta dei dati mi consentiva di verificare la coerenza. E questo era un atleta che assimilava l'allenamento goccia dopo goccia, giorno dopo giorno, cresceva ininterrottamente, in continuazione. E quindi devo dire che io ero partito con un'idea, quella di vedere fin dove potevo arrivare, e poi mi sono accorto che questo è un talento spaventoso, allenato, a parte la parentesi iniziale di Da Milano, che è un allenatore professionista di marciatori. Poi dopo l'allenamento era andato a ramengo, e quindi è bastato organizzare l'allenamento, io mi permetto di dire, in maniera fortemente innovativa, come io faccio
Ecco,
sempre, se mi occupo di un nuovo sport, sempre fatto così, cerco di pian piano di capire inizialmente, poi cerco di mettere su un modello e cerco di organizzare un modello di autocorrezione che consenta, con il trascorrere delle settimane, di sostituire dei tasselli e personalizzare, e quindi, diciamo, cercare sempre di avere sotto mano il rapporto tra causa ed effetto, e quindi poter intervenire sia sugli obiettivi maggiori sia sugli obiettivi minori. Nel caso di Svazzer fu semplice, perché Svazzer era veramente all'anno zero dal punto di vista dell'efficienza muscolare, della muscolatura motoria del piede. Quando io me ne accorsi, mi ricordo, stavo a casa mia, ma sono, senza stare a ripetere questo aneddoto che ho già detto, scritto anche nel libro, mi accorsi che era carente dal punto di vista muscolare. Quindi cominciò tutto da lì. Poi, naturalmente, il passo successivo fu di verificare l'efficienza del suo passo. Era un passo non sufficientemente lungo per la sua altezza, soprattutto l'impulso non derivava dalla spinta dietro, ma da una divaricazione in avanti. Questo gli dava una fase di frenata molto accentuata, quindi insieme a Mario De Benedittis e anche Alessandro Pezzatini, ma soprattutto Mario Benedi De Benedittis veniva regolarmente a Roma da Pescara ogni 15-20 giorni a proprie spese, come tutti quelli che lo hanno aiutato, tutti amici miei che lo hanno aiutato gratuitamente e poi sono diventati amici suoi. Cioè, Svazzera intorno ha avuto un gruppo di persone, questo è il punto. E questo di per sé ha avuto un ruolo determinante. Ecco, questo in sintesi è stato il percorso.
Certo, e anche perché, anche con i dati che ha accennato, perché poi ci sono molte più, ovviamente, cose più tecniche, più specifiche, hai risposto, Sandro, anche a coloro i quali hanno sempre messo in dubbio, metto in dubbio da tuttora, le tue qualità di allenatore della marcia, perché hanno detto ti sei occupato sempre di altro nella tua carriera da allenatore e contestavano il fatto che tu potessi essere un allenatore di marcia valido, perché comunque è una disciplina particolare. Ma insomma, anche perché poi, come hai spiegato, avevi allestito uno staff di primissimo livello, no?
Sì, senza dubbio. C'era un nutrizionista, c'era un traumatologo, c'era un fisioterapista, più appunto, ne ho già parlato, Dario D'Ottavio e il professor Ronchi, e uno psicologo, perché quando venne a Roma era sotto cura sempre antidepressiva, come lo era ormai già da alcuni anni, e lo era dal 2011, quindi erano 4 anni. E io i primi giorni mi preoccupavo molto che lui assumesse con regolarità, perché questo mi era stato raccomandato dalle persone vicine a lui. E poi invece lo psicologo, dopo un paio di mesi che lo seguiva, mi chiamò insieme ad una farmacologa psichiatra e mi dissero che la sua depressione era non una depressione di struttura, della, diciamo così, ma causata da quello che era accaduto, dai fatti accaduti, e che si poteva cominciare, vista la serenità che lui stava acquisendo, a scalare l'antidepressivo, cosa che avvenne con mia paura all'inizio, perché non intendendomene diciamo di questo aspetto, di queste patologie, temevo, ed invece lo vedevo sereno e contento, tranquillo. Nel giro di un mese e mezzo furono eliminati i farmaci e lui era assolutamente equilibrato e sereno.
Ecco, quindi hai già accennato al percorso di crescita costante negli allenamenti, anche dei dati notevolissimi, però c'è in questa fase di avvicinamento verso il rientro alle gare, che insomma non fu così semplice, ci sono le prime avvisaglie, no Sandro, dell'ostilità o comunque del fatto che alcune persone non erano così contente del vostro binomio, del vostro sodalizio.
Dunque, allora, intanto, prima, se mi permetti, io leggo ogni tanto qualche domanda che viene posta.
Sì, sì, è arrivato.
Ce n'è una, per esempio, che dice, professore, mi scusi, ma un motore truccato dal doping, una volta ripulito, torna a livelli normali, o non è che porta sempre in vantaggio rispetto agli altri? Allora, la domanda è giusta, però diciamo che necessita di essere precisata. Se un doping di carattere ormonale, anabolizzante, c'è questa eventualità, anche se non dimentichiamo Ben Johnson, una volta dismessi gli anabolizzanti faceva mezzo secondo di più, se ricorderete, 10,28 contro 9,78, quante che aveva. In genere però si può pensare che gli anabolizzanti o il testosterone provochino, se non altro, una ricettività maggiore da parte del tessuto muscolare, che magari perde forza e potenza non assumendoli, però poi conserva una memoria e che quindi poi dopo tende a riassimilarli. Ma questo non vale per l'eritropoietina. L'eritropoietina, come purtroppo sanno bene anche i malati, ha un effetto momentaneo, dopodiché i valori tornano giù, anzi c'è un effetto rebound, nel senso che poi c'è bisogno di riprenderla, almeno sul momento. Quindi ecco, nel caso di Svazer, direi che questo doping che lui ha fatto per un periodo delimitato con l'eritropoietina, allora nel settembre-ottobre ha assunto piccole dosi di testosterone, ma le ha assunte in completa ignoranza da solo e non si è reso conto che il testosterone per fare effetto deve essere abbinato ad esercizi di forza, esercitazioni specifiche. Lui non sapeva neanche cosa fossero gli esercizi di forza. Marciava ogni giorno per 30-35 km e basta. E quindi dopo 7-8 giorni, che secondo lui non succedeva niente, li interruppe. Ecco, quindi questo è il quadro che ha riguardato Svazer. Quindi un quadro che si concilia con diciamo il regresso successivo alle gare primaverili che fece a Losanna e ad Udince sui 20 e 50 km. Nelle settimane successive i suoi dati di allenamento furono molto scadenti, proprio questo effetto rebound che ho descritto successivo all'uso dell'eritropoietina. E io ho riportato anche qualcosa sul libro, mi ripromettevo per la verità, perché non avrei mai immaginato che la storia finisse in questo modo, poi dopo vengo alla tua domanda, mi ripromettevo di rendere pubblica l'esperienza di allenamento, ma poi abbiamo dovuto difenderci su ben altri
fronti. Cambiare direzione, certo.
Esatto, quindi l'allenamento è diventato un optional. E scusa, quella cosa, l'altra cosa che mi avevi chiesto, mi scuso.
No, sul fatto che... No, diciamo nel percorso di avvicinamento al rientro alle gare, diciamo.
Ah, sì.
Allora, di taglia cozzo e altre situazioni.
Ma prima ancora, subito, appena ho iniziato ad allenarlo, immediatamente sono cominciati gli attacchi. Il primo attacco è stata un'accusa di operazione di marketing. E è chiaro, accuse perfetta malafede, perché qualsiasi persona sincera nel momento in cui andava ad approfondire si accorgeva che bella operazione di marketing era quella per la quale questo ragazzo si manteneva da solo a Roma, che significava, se mi ricordo, ma 70-80 euro al giorno di stanza, 30 euro, 40 euro per mangiare, centinaia e centinaia di euro per pagare o i controlli organizzati da D'Ottavio e Ronci, oppure i primi controlli effettuati dalla IAF, perché gli atleti che vengono da uno stop per doping devono fare dei controlli prima del rientro a proprie spese e poi altre spese eccetera, quindi operazioni di marketing grottesco, tutte le persone in buona fede, mi ricordo il direttore della Gazzetta dello Sport che lo aveva scritto dietro suggerimento di qualche furbacchione, si scusò perché si rese conto, quindi quella fu la prima accusa. Naturalmente quelli in malafede che l'hanno formulata non l'hanno mai ritirata, no? Poi a un certo punto si è cominciato a bersagliarlo per tentare di far aprire dei procedimenti disciplinari verso di lui e squalificarlo. Cominciarono con una camminata che aveva fatto organizzata dalla Deborah Compagnoni, non mi ricordo in quale città del nord, a proposito il fratello purtroppo è venuto meno in un brutto incidente di montagna. E poi qualche settimana dopo Svazzera era andato insieme a Libera di Don Ciotti che ha appoggiato, diciamo, tutta questa operazione nel carcere di Regina Coeli per incontrare i detenuti, assistere alla loro gara Vivi Città che facevano dentro al carcere di Rebibbia. Naturalmente Alex faceva nessuna gara e ci fu un tipo che poi si specializzerà in esposti, che ha già fatto l'esposto sulla faccenda della Compagnoni e poi ne farà una serie, io l'ho chiamato il lanciatore di esposti, ma tutto serve, tutto è utile, e lui addirittura identificò nel cartellino di riconoscimento che Svazzera aveva addosso per entrare nel carcere, cartellino di un atleta, insomma, no? Che stava per partecipare alla gara. Quindi potete immaginare intorno un piccolo gruppetto molto organizzato che poi cominciò a cercare di spacciare, di far credere che i test di allenamento fossero delle gare. Sfortuna loro, per quei test avevamo chiesto già l'autorizzazione alla procura antidoping, cosiddetta del CONI, all'epoca era del CONI, poi è diventata del NADO Italia, esatto. E autorizzazioni concesse, perché a Taglia Cozzo era una pista, diciamo, dismessa, non utilizzata, il lanciatore di esposti si adoperò invece tantissimo per dimostrare che non lo era, che quella era una gara. Poi cominciarono gli attacchi per dimostrare che Svazzera non marciava ma correva, e quindi foto scattate dal basso, tutti i trucchetti noti e arcinoti per far vedere una cosa di questo genere, intanto per creare un clima di terrorismo e poi chiaramente, insomma, di maldisposizione verso di lui nei confronti dei giudici. Quando Svazzera tornerà alle gare non avrà mai una proposta di squalifica, verrà considerato alla Corugna il migliore stilista in gara, ecco. E quindi così si è andato avanti, in realtà da subito, se semplicemente cambiavano gli argomenti, ma l'obiettivo era sempre quello di non farlo tornare alle gare. Quindi è chiaro che dietro c'era una ferocia, una determinazione assoluta. Questa è stata la storia, purtroppo.
E quindi torno c'è un po' di effetto di quello che volevo dire, Sandro, è legato alla frase iniziale che abbiamo detto prima, cioè te la senti di sporcarti le mani, perché poi nel momento in cui tu inizi ad allenare Alex, diciamo che ad esempio il rapporto con la WADA diventa via via più freddo, nel senso che mentre prima appunto eri consulente, andavi insomma anche a fare dei convegni eccetera, nel momento in cui tu accetti di allenare Schwarzer, i rapporti anche in virtù di certi cambiamenti ai vertici diventano più complicati e freddi, o sbaglio?
No, è così, proprio nel momento in cui accetto di allenarlo e l'informo di questo e dico loro: guardate che abbiamo in mano un soggetto sul quale a questo punto possiamo fare tutti i controlli che desideriamo, quindi voi pure stabilite, decidete e me lo dite. Come prima cosa si sarebbe potuto sperimentare su di lui un protocollo diciamo continuo di analisi ematiche fitte che avrebbe consentito di delineare una tendenza e poi di studiare tante altre cose, adesso non è qui il caso di specificare, ma facendo 3-4 controlli ematici all'anno tu non capisci quasi niente di quelle che sono le tendenze del soggetto e poi si rischia di prendere le decisioni in forte ritardo perché non hai dati sufficienti. E mi accorsi invece che c'era fastidio, silenzi seguivano le mie richieste, i rapporti stavano cambiando, i rapporti cambiarono sostanzialmente. E poi ho capito che il sistema sportivo non prende quasi mai atleti di rilievo positivi, salvo rarissimi casi, incidenti di percorso, tipo quello di Schwarzer, appunto, e per lo più prende soggetti di secondo piano, anche alle Olimpiadi, salvo il caso dell'inglese, poi c'era il 50-60esimo dei 100 metri o dei 1500 metri, cose di questo genere. E le percentuali di positività sono bassissime, perché viene... al di là di quelle formule bizantine con le quali loro definiscono i non negativi e ci mettono dentro un calderone gigantesco anche con i soggetti che assumono farmaci con terapie autorizzate, che quindi poi dopo li devi depennare, ma fa brodo per fare scena, le positività reali sono dell'ordine del 0,30-0,40%. Allora voglio dire che se non ci fosse stato il caso Schwarzer, che ha portato poi ad un distanziamento tra me e i vertici della WADA, accentuatosi poi quando David Oman ha smesso di essere il direttore generale ed è diventato Lier Nigli, direttore generale, stretto legame con Craig Reedy, che era il presidente, ex vicepresidente del CIO e poi presidente della WADA, già immaginate i vasi comunicanti. E tutto questo è servito a farmi aprire gli occhi. Io forse non mi sarei accorto lì per lì che cosa stava diventando la WADA. Qualcosa mi aveva insospettito, però poi tutto è stato chiaro, ancora di più durante tutta la vicenda Schwarzer, perché ho approfondito alcuni aspetti, ho approfondito le audizioni del Parlamento statunitense, ho approfondito le dichiarazioni rese dal capo ispettore della WADA, che se n'è andato schifato, e ho cominciato ad approfondire tutti i tentativi che Stefanov e la Stefanova avevano fatto per informare la WADA di quello che accadeva in Russia, e andavano tutti quanti a ramengo, soprattutto lo sconcertante caso di Scobola russa, adesso perdonatemi il nome se lo storpio, poi faccio a memoria, Pizzicaia o una cosa di questo genere, la quale aveva scritto alla WADA e aveva scritto pure alla Federazione Internazionale Atletica, dicendo: guardate che io assumo il doping, guardate che mi viene dato direttamente dai dirigenti, ma lì poi tutto viene aggiustato. Questi signori non soltanto hanno ignorato la lettera di un atleta che scriveva da un paese piuttosto ostile, diciamo, al libero pensiero, mettiamola così, sapete che hanno fatto? Hanno preso questa lettera e l'hanno rigirata alle autorità russe. Ecco, lì è chiaro che ho cominciato a capire, quindi la storia di Schwarzer mi è servita a capire, a collegare con tutta la gravità delle corruzioni che emergevano dal processo di Parigi, vissuto ignorato in Italia, diciamo che mi hanno un po' aperto gli occhi.
Ecco, se vuoi aggiungere il famoso discorso del database, cosiddetto ribattezzato del database della vergogna, no Sandro? Collegato
sì,
a questo.
Sì, anche lì è incredibile il doppio binario di certi presunti personaggi antidoping, che di fronte a quel fatto avrebbero dovuto rilevare tutta la gravità, ed invece siccome l'obiettivo era quello di stroncare Svazzer per quanto potessero, credendo anche le tesi più inverosimili della IAF e della UADA, no? E cercare di distruggere me.
Ecco, così rispondi anche a Marco Rodella che sta scrivendo la domanda, vedi?
La storia del database è questa. Io, sempre in questo incarico di consulente della UADA, incaricato di esaminare tutte le possibili fonti di prova contro Svazzera, perché questo era lo scopo iniziale, chiaramente quando trovai questo database nel quale era contenuto anche Svazzera con dei dati di esami ematici, è chiaro che eravamo nel pieno delle funzioni che io dovevo svolgere. Questo computer, questo database era compreso nel computer del dottor Fischetto, Giuseppe Fischetto, che era stato fino a poco prima il medico diciamo federale, quindi il responsabile medico della FIDAL, ma già da alcuni anni era un importante operatore antidoping della Federazione Internazionale d'Atletica. E in questa funzione a lui venivano inviati periodicamente dai responsabili antidoping della Federazione Internazionale i dati ematici dei nuovi esami fatti su atleti di tutto il mondo, che lui provvedeva ad esaminare e poi a inserire in questo database. Quindi io trovai questo database in diverse edizioni. La più completa iniziava nel 2001 e si estendeva fino a poco tempo prima del sequestro, adesso non mi ricordo di preciso, ma fino al 2012. E erano 12.000 esami ematici, ogni esame diciamo con decine di parametri, e forse 2.000, molti più di 1.000 esami erano di un'anomalia spaventosa. C'erano ematocriti sopra 60 livelli di reticolociti, che sono i globuli rossi nuovi, diciamo, nati da poco, elevatissimo o bassissima, perché a seconda dei casi, diciamo, questo accade, a seconda delle manipolazioni. E quindi io mi chiesi, ma che ha fatto la IAF? Questo è il punto. La IAF fino a quel momento non prendeva in esame squalifiche per doping ematico, che cominciò per la prima volta a far esaminare i propri ematologi sul finire del 2011. Quindi per 10 anni non lo aveva fatto, e quindi allora io mi chiesi questo: ma questa federazione è così superba, che pensa di essere superiore a tutti gli altri sport, ma il tanto vituperato ciclismo fa gli esami ematici dal 1992-93 e ha fermato non so quanti ciclisti con valori ematici anomali, ma la stessa federazione sci, in particolare mi riferisco allo sci nordico, e la federazione del biathlon hanno fermato un sacco di sciatori che avevano i livelli di emoglobina sopra un certo. Quindi è chiaro, anche qui mi si è parato davanti un quadro. Allora io ne parlai con i magistrati di Bolzano, che mi fecero presente che quel database lasciava ipotizzare reati, ma commessi in diverse parti del mondo, perché gli atleti erano di diverse parti del mondo. Quindi mi disse: ma lei li dia alla UADA, con la quale collaborazione? E quindi io li inviai al direttore Oliver Nigli. Seguì un silenzio, i magistrati mi chiesero di sollecitare, di sapere che fine avesse fatto questo database, e quindi io, tramite l'avvocato italiano della UADA, cercai di sapere. Sostanzialmente non mi giunse nessuna risposta, e quindi a questo punto mi rivolsi direttamente al responsabile della commissione d'inchiesta che nel frattempo era stata creata sul doping dei russi, Dick Pound, ex presidente della UADA. Anche qui piccola nota, chiamata indipendente, non so come possa essere indipendente una commissione presieduta dall'ex presidente della UADA, insomma, sempre perché se la cantano e se la suonano, scelgono pure le etichette. E quindi gli chiesi se lui avesse avuto dalla dirigenza della WADA questo database. Lui mi disse: no, adesso chiedo. E lì cominciò un fastidio, molto più di un fastidio nei miei confronti. E lì esplose l'improvvisa accusa, che in pratica io mi millantavo di essere consulente della WADA, con tanto di galoppini italiani che l'hanno sostenuta.
Infatti, e ci ricolleghiamo a quanto detto inizialmente. Ecco Sandro, veniamo poi alla parte, al cuore di tutta la vicenda, se vogliamo. Cioè, tu alleni Alex migliora di mese in mese, arriva a Coppa del Mondo a Roma e Alex domina la scena, nonostante qualche, anche lì qualche avvisaglia, qualche avvisaglia, qualche.
Tante, lì proprio lì si è scatenata la guerra per cercare di non farlo gareggiare. Voi non avete idea di quello che è successo in quei giorni. Dunque, intanto rispondo a un'altra domanda di Rodella: se l'obiettivo ero anche io, sì, è implicito in quello che sto dicendo. In una prima fase, no, in una seconda fase, diciamo che molti si sono gettati su questa cosa. E allora, prima del campionato del mondo per nazioni di Roma, è successo, voi non avete idea, l'inverosimile. Allora, intanto sono stati raccolti gli esposti di questo lanciatore di esposti, poi sono finiti tutti quanti nell'archiviazione, sono stati archiviati, però in quel momento erano utilissimi perché non era arrivato ancora da Colonia il risultato dell'analisi che avevano fatto ripetere. Sapete che la prima analisi era stata negativa e quindi anche i procedimenti giudiziari potevano fare, i procedimenti disciplinari avrebbero potuto fare comodo. Quindi si cercò di sostenere che alcuni test di allenamento in realtà erano delle gare e la procura antidoping del CONI indagò su questo e quindi il presidente della federazione, il commissario tecnico della federazione, Giomi e Magnani passarono i giorni precedenti il campionato del mondo a rispondere a tutti i quesiti, a tutte le tortuose domande che gli venivano fatte. Io stesso cercai di nasconderlo ad Alex per non farlo inquietare, ma in casa mia erano via vai di dirigenti della Federazione Atletica per dare le risposte, per concludere, per chiudere questa storia. Quindi fino alla fine, e poi sapete, interviste pilotate, punto interrogativo, esce fuori Talent che in pratica si scaglia contro il fatto che Svazzere fosse stato convocato. Guarda caso, quando mi viene fatta quella telefonata da parte di giudice internazionale, mi venne chiesto proprio di far perdere Svazzere a favore di Talent, guarda caso. E
La mattina
poi,
della gara, no, Sandro?
sì, no, la mattina prima della gara.
La
E
mattina
poi
prima.
Sandro da Milano, persona generalmente molto riservata e di poche parole, che pensa più alle cose sue, che si scatena e dice che un dopato non deve essere convocato. Ora queste cose dette all'ultimo momento, dette da uno come lui, che aveva collaborato per anni con Conconi, il fratello nei file EPO, ritenuto dai periti del giudice assuntore di EPO, né risulta mai che coloro che sono stati dichiarati assuntori di EPO abbiano mai fatto ricorso, abbiano chiesto un appello su questa cosa, no? Ecco, allora che lui, proprio lui, si mettesse a fare il candido sacerdote, ecco, potete immaginare quindi che guerra di intenti che c'era per cercare di stroncare questo talento, fare in modo che non venisse a rompere le scatole a nessuno, a togliere le vittorie a nessuno, a non disturbare un ambiente quieto nel quale c'erano ormai dei nuovi equilibri.
E lì poi Alex invece domina la gara, domina la gara anche nel libro ci sono diversi aneddoti anche sull'evoluzione della gara. Aggiungo il fatto anche che Alex era stato accolto quasi come diciamo un figlio da tutto il quartiere, da tutta la zona di Roma dove si allenava, che l'avevano accolto veramente in maniera molto, molto positiva. Quindi Alex vince la gara. Ci sono comunque polemiche, eccetera, ma diciamo il vero fatto, e ti chiedo Sandro di riassumere la vicenda, avviene qualche settimana dopo, quando a distanza di molto tempo, anche ritardando la comunicazione, poi capiremo anche il motivo, viene appunto, arriva la notizia che Alex Watzer è risultato positivo ad un controllo antidoping del 1 gennaio. Ecco, se vuoi riassumere questa vicenda molto intricata nel miglior possibile, Sandro.
Allora, chiaramente nel libro l'ho ricostruita, certo, dettagliata passo passo, diciamo, adesso quindi la riassumo in modo breve.
Certo.
Dopo che il laboratorio di Colonia aveva comunicato l'esito di negatività, e qui bisogna aprire una parentesi, capite da soli che il laboratorio di Colonia è considerato il laboratorio leader a livello mondiale, quindi se avesse avuto il minimo sospetto su quell'urina avrebbe tranquillamente proceduto ad un'analisi di verifica con l'IRMS, che è un metodo raffinatissimo, in grado di trovare delle quantità minime, anche se non efficaci dal punto di vista dopante, ma minime, addirittura l'equivalente di un cucchiaino di sostanza, facciamo conto il testosterone, disciolto in una piscina olimpionica di 50 metri, quindi potete immaginare. E quindi per il laboratorio di Colonia quel caso era chiuso, perché è vero che c'era un rapporto tra il testosterone e l'epitestosterone, adesso non me lo ricordo di preciso, ma mi pare intorno a 4 o poco meno di 4, che era al di sotto della soglia, di allarme, no? Ciò nonostante avrebbero potuto prenderlo in considerazione, ma non lo presero in considerazione perché trovarono nell'urina un po' di tracce di alcol, perché Alex, che peraltro è quasi astemio, aveva bevuto mezzo bicchiere, non so quanto, di vino l'ultimo dell'anno, perché il controllo gliel'hanno fatto poche ore dopo il primo dell'anno. E quindi
cosa anomala, anche abbastanza anomala già quella, Sandro, come collocazione, come giornata e orario,
sì, no? Però guarda, sono accadute talmente tante cose che io quelle proprio ci passo sopra. Quelle è chiaro che qualsiasi persona in buona fede, ma e cominciando dalla WADA, in tutte le circostanze di quel controllo avrebbe trovato i segni evidenti di un controllo preordinato, telefonato, come si usa dire, no? nelle telecronache di ciclismo, quando un ciclista va via in una maniera troppo facile da capire, no? E gli avversari gli prendono subito la ruota.
Cioè.
E quindi poi dopo succede, lo dico in maniera molto semplice, ripeto, certo, nel libro che ho ricostruito, viene messo su quello che loro confezionano, impapocchiano come passaporto biologico. In realtà è un affastellarsi di date assurde, che chiaramente smentiscono il fatto che sia stato realizzato un passaporto biologico, perché un esame lo fanno il 24 gennaio, cioè 3 settimane dopo questa positività, e chiaramente hanno appena ricevuto il risultato negativo. Ammettiamo che abbiano capito tutto e si siano insospettiti. Allora fanno questo controllo il 24 gennaio, ne fanno subito un altro il 1 febbraio, e quindi ne manca uno da fare fra l'8, il 10, il 12, il 15, manco per niente. Silenzio totale per 42 giorni, e il 13 di marzo c'è un altro controllo che ha tutta l'aria di essere assolutamente fatto non all'interno di un passaporto biologico, ma per completare in qualche modo una terzina di controlli. Teniamo presente che nella realtà avrebbero potuto prendere i controlli fatti in precedenza, perché svizzeri lo martellavano già da ottobre, dicembre, eccetera, eccetera. Hanno detto che non si erano accorti, che li avevano dimenticati, cioè le cose più verosimili. Quando gli è stato chiesto alla Christiane Ayotte, che presiede questa commissione per il passaporto biologico, scusi, ma lei di fronte alla presenza di alcol, perché non è caduta nello stesso errore del laboratorio di Colonia, giudicandolo quindi la causa del testosterone rilasciato nell'urina, perché l'alcol favorisce questo? Ah no, ma non funzionava il sistema elettronico, io non mi sono accorta che c'era anche l'alcol, capite? Quindi una serie di risposte, spiegazioni impapocchiate, quello era uno pseudo controllo, uno pseudo passaporto, sapendo che si andava a colpo sicuro, perché lì ci doveva essere per forza, perché qualcuno ce l'aveva messo quel testosterone.
Ecco, e diciamo quindi crolla il mondo addosso ad Alex, però c'è una speranza per andare a Rio, e lì, vabbè, senza poi dilungarci troppo, diciamo che io lo chiamo il processo, comunque l'udienza farsa di Rio, quindi siete costretti ad andare a Rio a difendervi, per modo di dire a difendervi, Sandro, nel senso che l'udienza lì a Rio fu quello che possiamo definire l'antitesi di quella che dovrebbe essere le garanzie date alla persona accusata, quindi il diritto di difesa. Solo un breve cenno, se vuoi, su questo, su quella cosa di Rio.
Noi avevamo cercato di farci dare un'udienza e che fosse un'udienza di persona e non telematica, e il TAS aveva detto sì, ed era per luglio, adesso non mi ricordo il giorno di preciso, ma mettiamo intorno al 20-22 di luglio. E a questo punto esce fuori questo Thomas Capdeville, responsabile antidoping della IAF, che aveva gestito tutto, compreso quell'insabbiamento in un cassetto della positività. E Thomas Capdeville ha detto no, non si può fare subito, perché noi abbiamo bisogno di studiare le carte. Ma quali carte? Che le carte ce l'avevano tutte loro, noi non avevamo niente, come spesso succede, perché è chiaro, chi gestisce il controllo c'ha tutto in mano, no? E quindi con questa scusa fecero in modo che la data slittasse, che il luogo slittasse, e il TAS ha ceduto supinamente. Lì si entra in un altro discorso: ma com'è possibile che si continuino a giudicare i casi da parte di arbitri del TAS che sono nominati dalle stesse federazioni internazionali e dallo stesso CIO? C'è questo sistema sportivo che è un circolo chiuso, tutto a Losanna, che nomina e decide pure su se stesso. Lo capite che qui andiamo al di là del caso Svazzer, come per esempio tutto il sistema dei controlli antidoping va al di là del caso Svazzer. Ce lo dobbiamo far dire da un giudice penale che il latte di un allevatore di mucche della Brianza è più garantito dell'urina di un atleta nel controllo antidoping, perché dice il giudice giustamente, il carabiniere del NAS che viene a farti il controllo sul tuo latte te ne lascia un campione sigillato di quello che prende, tu hai la possibilità di fare qualsiasi verifica. Qui l'urina se la prendono e se la portano via, manco fossero gli inviati speciali del Padre Eterno, lo capite? Per cui per elezione, per definizione, loro meritano una fiducia assoluta. È assurdo questo. Io cercavo di far dire agli atleti che debbono chiedere una terza provetta, questa terza provetta deve essere sigillata in un laboratorio che ha tutti i livelli di qualità ISO necessari, chiusa ed aperta soltanto nel caso di una positività. Quello sarebbe il modo per stroncare le manipolazioni.
Ecco, quindi ovviamente l'udienza di Rio porta ad un nulla di fatto. Con Aris la settimana scorsa abbiamo affrontato questo tema, e diciamo il fatto che stesse per diventare padre, avesse incontrato quella che poi è diventata sua moglie, eccetera, fu un elemento importante per la sua stabilità emotiva dopo aver ricevuto, diciamo, quella seconda botta tremenda in quel momento in cui vi ricordate, insomma, le immagini di lui disperato da solo lì a Rio. E però da lì inizia, Sandro, un percorso giudiziario molto lungo, e poi capirete poi nel libro è spiegato in maniera molto dettagliata e molto anche scorrevole, quindi è veramente appassionante leggere questa vicenda processuale di Bolzano. Alex dice che ha avuto la fortuna di trovare un giudice, diciamo così, che ha voluto andare fino in fondo a questa vicenda, a questa vostra vicenda. E diciamo, quali sono, Sandro, gli elementi proprio chiave di questo procedimento di Bolzano? Poi arriviamo ovviamente all'ordinanza con cui il giudice Pelino dice, sostiene, scrive, mette nero su bianco l'altissima probabilità di avvenuta manipolazione. Ma quali sono gli elementi che ti hanno maggiormente colpito in questo lungo percorso di Bolzano? Immagino tutto quel discorso del laboratorio di Colonia, della consegna delle provette, sia stato un elemento veramente incredibile.
Guarda, Simone, io credo che questo sia l'aspetto che sfugge all'opinione pubblica, che tende ad essere piuttosto provinciale, non si interessa di politica internazionale, e quindi alcune cose scorrono senza che nessuno se ne accorga. Sia la WADA, sia la IAF, che adesso si chiama World Athletics, hanno dato, e che il laboratorio di Colonia, serissimo laboratorio teutonico di Colonia, hanno dato una prova di sé sconcertante. Bugie a ripetizione, tentativi di deviare l'andamento del procedimento giudiziario, addirittura produzione verso la fine del procedimento di un perito genetista condannato per falso in perizia in precedenza. Io mi chiedo la WADA, ma com'è possibile che l'Agenzia Mondiale Antidoping, cofinanziata dai governi e in teoria co-diretta dai governi, fra tanti genetisti possa andarne a scegliere uno che è stato condannato per falso in perizia? Impressionante la serie di tentativi di non consegnare l'urina, poi chiaramente spiegati da quelle email intercettate dagli hacker. Ecco, a proposito degli hacker,
Eccoci.
naturalmente non faceva comodo che si sapesse il contenuto di queste email, che mette in risalto tutti i retroscena di questa gente, i tentativi di non dare l'urina, mettersi d'accordo fra loro per trovare il modo di convincere il giudice tedesco, no? Allora qualcuno dei galoppini anche italiani ha detto: ma come ci si affida a delle email rubate dai pirati? Ma che ci frega a noi dei pirati? A noi ci interessa che emerga la verità. Ed in quel caso specifico, quello che era importante è quello che emergeva, e noi le abbiamo prodotte immediatamente ai magistrati. Dopodiché, nel procedimento, tutti sanno, l'urina è stata negata per più di un anno, con le scuse più inverosimili, che era di proprietà della WADA, quindi non poteva essere data all'esterno per non rompere la catena di custodia. Immaginiamoci se l'autorità giudiziaria non dà le garanzie quantomeno di quelle che dà l'ufficetto di Stoccarda di cui si serve la IAF per i controlli, no? E poi che non si poteva fare l'esame del campione B perché era rimasta poca urina, una falsità assoluta, l'urina era 3 volte tanto, no? E poi quello che succede a Colonia. Quello che succede a Colonia è sconcertante, basta quello per dire: ma che razza di istituzioni sportive ci governano? Cioè lì il direttore, il serio direttore teutonico del laboratorio di Colonia, consegna un po' di urina del flacone A dopo averlo aperto, la mette in un altro flaconcino che viene sigillato. A questo punto il colonnello del RIS di Parma aspetta il flacone B. Invece si presenta questo direttore, provenendo da una stanza nella quale non aveva voluto far entrare il colonnello, chiusa parentesi, si presenta con una fialetta di plastica, naturalmente non sigillata, nulla di tutto questo, la getta sul tavolo, ecco il campione B. E fortunatamente questo colonnello si rende conto che non aveva nessuna somiglianza con il flacone A, dice: ma questo che flacone B è? Questo se lo tiene lei, questo non c'ha neanche i sigilli. Sì, ma è urina che è avanzata dalle controanalisi, cioè controanalisi fatte nel luglio del 2016, quindi immaginate, eravamo a febbraio del 2018, st'urina secondo questo girava senza sigilli, immaginate quale garanzia potesse dare, quindi tentativo chiaro di dare una falsa urina B. Poi dopo è stato costretto a dare la vera urina B e quindi abbiamo capito perché non voleva dare quella vera, perché poi dopo alle analisi genetiche fatte a Ferrara è emerso che questa B distingueva per una quantità enorme, spaventosa, di DNA di Svazzer.
Ecco,
Che
per
era
spiegare.
assolutamente spiegare. Allora, per spiegare, il DNA
Esatto.
nell'urina, diciamo, non tiene, cioè va soggetto ad un rapidissimo degrado. Subito, il primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, ci sono numerosi studi, tra l'altro quelli fatti dal professor Aoki, che è il direttore proprio del laboratorio della WADA di Tokyo, tanto per dire, no? E quindi, nel caso di Svazzere, quando l'urina è stata analizzata, era vecchia di 2 anni e 3 mesi, quindi si sarebbe dovuta trovare una quantità irrilevante, invece c'era una quantità elevatissima. Quindi è chiaro che questo DNA era stato immesso nella prossimità, proprio alla vigilia della consegna. La ragione è stata ipotizzata dal giudice ed è stata ipotizzata anche dal nostro genetista, ma anche dal genetista del giudice, il colonnello Lago, che è scientificamente possibile distruggere il DNA se si vuole togliere ogni traccia di un DNA estraneo. A questo punto però tu distruggi sia il DNA estraneo di un donatore di urina dopata, che il DNA del titolare dell'urina. A quel punto non puoi consegnare un'urina senza DNA perché è disumana, non ha senso. E lì è stato fatto l'errore, lì è stata pompata, prendendola dal sangue invece che dall'urina, una quantità di DNA in eccesso. Poi la WADA, incredibilmente, a metà del procedimento è diventata la protagonista, ha fatto passare in secondo piano la IAF, ha cominciato ad agire lei, ha tentato subito la mossa risolutrice, quella di indicare che un'altra urina di Svazer, di alcuni mesi dopo, di giugno del 2016, negativa, se si sa perché nel 2018 non l'avevano ancora distrutta, ma questo rientra nelle prerogative di questi che fanno quello che vogliono, questa urina non si sa perché l'avevano analizzata per il DNA. Allora, non soltanto per dire c'è il DNA di Tizio, il DNA di Caio, che è sufficiente per l'identificazione, no, avevano proprio misurato il DNA. E allora il giudice penale gli ha fatto delle obiezioni molto semplici quando l'hanno prodotta con una scenografia di tipo americano, e gli ha detto: ma scusate, è aperto l'incidente probatorio da gennaio del 2017 e voi 8 mesi dopo avete fatto questa analisi. Non avete chiesto l'autorizzazione al giudice? No. Avete consentito al perito del giudice di assistere? No. Avete consentito al perito della controparte di assistere? No. Ma vi pongo un'altra domanda. Ma il fatto che ci fosse una quantità enorme di DNA nell'urina di Svazer è emerso soltanto nel marzo del 2018. E voi 6 mesi prima siete andati a misurare il DNA, cosa che non è mai avvenuta nella storia dell'antidoping, e l'ha definito chiaroveggente, un'analisi chiaroveggente. Questa è la storia in sintesi.
Sì. E quindi si arriva diciamo ad un punto fondamentale per voi, e però anche nel libro di Alex emerge questo, cioè un certo scetticismo sul fatto che, nonostante le prove che emergono all'interno di un processo o comunque di un procedimento dinanzi alla giustizia ordinaria, che per definizione permette un contraddittorio, un dibattito e quindi un'analisi delle prove molto più approfondito rispetto a quella sportiva, però emerge sin da subito, anche dalle tue parole, Sandro, un certo scetticismo sul fatto che l'ordinanza poi che verrà emessa dal giudice Pelino possa essere, come dire, un punto o comunque recepita dall'ordinamento sportivo e per permettere poi ad Alex di partecipare ad esempio alle Olimpiadi di Tokyo. E di fatto in effetti sarà così, la strada sarà sbarrata, perché sia anche la WADA poi successivamente, ma i vari livelli di giustizia sportiva, se così si può dire, non accettano come dire, una revisione del procedimento sportivo basato su delle evidenze invece emerse successivamente in un procedimento penale. E questo secondo me è incredibile, è evidente il perché, però è illogica come cosa, no Sandro? Cosa ne pensi?
Ma avrebbero dovuto darsi la zappa sui piedi, perché che fai? Apri un'indagine che dimostra l'avvenuta manipolazione, salta tutto per aria, tutto il sistema. Quindi è successo quello che successe nella manipolazione di Anna Maria di Terlizzi nel 1998, finì tutto in gloria, non si approfondì mai il colpevole. Lì era ben chiaro che era avvenuta la manipolazione all'interno del laboratorio di Roma. Quindi è evidente che il sistema in questi casi sfugge. Questa è una storia di un sistema abituato all'autoreferenzialità. È chiaro che la giustizia sportiva, come hai detto tu, così breve, sommaria, non consente nessun approfondimento. Certo. Se sei avversario delle istituzioni sportive, hai perso in partenza, perché ripeto, vai davanti a dei giudici che loro stessi hanno nominato, gli arbitri, quindi non hai nessuna possibilità. Nel caso specifico di Rio, questa udienza fu qualcosa di grottesco, perché in 3 ore si è deciso tutto. Immaginate che a un certo punto è arrivato l'avvocato titolare dello studio per dire che doveva ricevere i suoi clienti e aveva bisogno di riavere lo studio. perché neanche si svolse l'udienza nella sede del TAS, ma addirittura in un oscuro diciamo studio legale di un avvocato qualsiasi che fece il favore di prestare le sue stanze, insomma, quindi una cosa squallida a fronte di un'indagine giudiziaria durata 4 anni e 2 mesi, con decine e decine di analisi genetiche, chimiche di ogni genere, perizie, produzione di montagne di documenti, udienze su udienze in cui hanno prodotto avvocati, periti, e certo non gli mancano i soldi per farlo, no? È incredibile che il direttore Olivier Nigri abbia avuto la faccia di dire in televisione: ma il nostro procedimento è più probante. Ma questo te lo dici da solo che è più probante, no? E poi vorrei un'altra domanda, ma scusa, hai detto che l'ordinanza del giudice penale era farneticante e che lo avreste denunciato. La domanda è: adesso siamo arrivati a dicembre, quindi siamo a 10 mesi da allora, lo hanno denunciato? Perché è chiaro che l'opinione pubblica avrebbe il diritto di sapere, perché se le minacce di querela rimangono tali, allora la cosa diventa molto grave, anche se l'opinione pubblica poi è distratta, l'opinione pubblica neanche può informarsi di queste cose, forse sono troppo al di sopra, lo dovrebbero fare i politici dello sport. Ma...
Ecco, è proprio, hai toccato il punto che volevo chiederti sulle istituzioni sportive che ovviamente hanno appoggiato quelle italiane, diciamo, la vicenda di Ales, ma in realtà è finita lì, nel senso che poi anche le istituzioni sportive si sono fermate a un certo punto e non sono più andate avanti nei limiti di quello che gli poteva consentire il, diciamo così, le procedure e tutte le varie fasi del TAS e dei ricorsi che si potevano fare in vista di Rio.
Ma guardate, un sistema di questo genere mette paura, quindi paralizza, perché è talmente esclusivo e indipendente nella gestione della, chiamiamola, giustizia sportiva, che a questo punto è nella gestione dell'antidoping. Teniamo presente che l'antidoping questi lo orientano come vogliono, fanno loro, decidono loro la proporzione tra controlli a sorpresa e controlli in gara, e quella è decisiva, una strategia decisiva, stabiliscono loro su chi orientare i controlli a sorpresa, stabiliscono loro come prendere in esame il whereabouts, che sarebbe il sistema di reperibilità, che molte volte è la via d'uscita per molti atleti, stabiliscono loro la politica da seguire nei confronti degli atleti che fanno i miss the test. Capite perfettamente che un atleta che ha fatto il primo miss the test, tu lo prendi a bersaglio per cercare di snidarlo. Se invece lo lasci tranquillo e magari fai passare un sacco di tempo prima di andarla a ricontrollare, è chiaro che gli dai una chance. Ecco, capite, sono talmente tanti i modi con i quali loro possono fare o non fare, fare dei controlli apparenti o dei controlli incisivi. Ripeto, se la positività è 0,40 su 100, la domanda da porsi è: e mettiamo su tutto questo armamentario a livello mondiale che costa l'ira di Dio per prendere 4 gatti spesso di secondo piano positivi al doping, 25 laboratori nel mondo che costano un sacco di soldi, con 20 o 30 o 40 persone specializzate che ci lavorano, apparecchiature che costano milioni di euro, commissioni deputate a fare i controlli che costano un sacco di soldi, commissioni di giustizia cosiddetta sportiva che costano un sacco di soldi, ma e qual è il frutto, qual è il risultato? La verità è che l'antidoping è nelle mani dei professionisti dell'antidoping, è chiaro il concetto? Gente ben stipendiata, ben remunerata, che ha un solo obiettivo, lo status quo, tenere in piedi quella situazione, prendendo il minimo degli atleti positivi per dare una giustificazione al sistema.
Certo. Siamo quasi in chiusura, Sandro, ti chiedo un paio di cose velocissime. La prima è quasi una curiosità, fino a un certo punto, nel senso che poi Alex nel suo libro evidenzia come a pochi mesi, insomma, comunque a distanza di molto tempo dagli ultimi allenamenti, insomma, è tornato giù a Roma, avete fatto un altro test alla Cosmet, se non sbaglio, e nonostante un allenamento così non meticoloso come quello che stavate seguendo all'epoca, comunque Alex, anche ormai superato i 35-36 anni, è ancora in ottime condizioni fisiche e avrebbe potuto sicuramente dire la sua anche a Tokyo.
È così, guardate, Alex aveva talmente tanto margine sugli avversari che anche quegli ulteriori 4 anni trascorsi, che poi diventati di più perché l'Olimpiade è slittata di un anno, ancora lo mantenevano competitivo, questa è la realtà. Quel giorno alla Cosmed fece un grandissimo risultato, non sto a dirlo, tanto purtroppo lascia il tempo che trova. E tra l'altro c'erano molti testimoni, l'hanno pure filmato, quindi è un dato di fatto. Purtroppo, che devo dire, che la storia tecnica è stata messa sotto i piedi, calpestata. La storia umana, peggio ancora. Io spero, ecco, io ho scritto questo libro con molta fatica, non volevo scriverlo perché ogni pagina corrisponde a brutte, dolorosissime parentesi. Però l'ho scritto alla fine perché diciamo mi sono fatto convincere da chi mi diceva cerca di testimoniare. E quindi è chiaro che a questo punto spero che si diffonda affinché più persone sappiano e cambi qualcosa, ma guardate, sono speranze, perché adesso io non voglio essere presuntuoso, però guardate che come conosco io tutto il sistema, non è che lo conoscono in molti, quindi io conosco anche tanti punti deboli del sistema, però il sistema c'ha una capacità di autorigenerazione e poi le istituzioni sono compatte quando si tratta di spalleggiarsi a vicenda, proprio per non rimanere una contro l'altra e poi vittima dell'altra, quindi è tutto un gioco di contrappesi e di equilibri. Che altro dirà? Ecco, un ascoltatore mi parla di quello che disse Tamberi, no?
Tamberi, sì, esatto.
Allora, dice, io poi ne ho parlato...
Su questo rapporto, su questa vicenda, sì, esatto.
Io ne ho parlato personalmente con Tamberi, vi dico subito che io stimo moltissimo questo atleta, che questo atleta sì che è pulito, è un grande campione, che soltanto la sfortuna, diciamo, gli ha impedito di ottenere successi eccezionali. E io gliel'ho detto, a mio parere ha sbagliato, ha detto un qualcosa di superficiale nei confronti di Svazzer, e lui parte dal ragionamento: io rifiuto in tutti i modi il doping. Sì, hai ragione, però allora l'analisi deve essere equilibrata e completa. Ho cercato di spiegare in tanti anni che in molti casi è l'ambiente circostante che stimola, favorisce o gode dei vantaggi e quindi fa finta di niente nei confronti del doping assunto da un atleta. E soprattutto io dissi in un incontro a Tamberi, ma quanti di quelli che assumono il doping vengono trovati positivi? Allora tu ti scagli contro questi pochi e gli altri che rimangono nell'ombra si salvano tra misse de teste, quest'altro. Invece non hai niente da dire, cioè capite che diventa una questione di forma questa, no? E allora che facciamo? La guerra della lapidazione? La guerra a chi lapida di più? Ecco, questo però, ripeto, detto da Tamberi, atleta pulito, io accetto, magari ci ragiono con lui, detto dai dopatori che hanno alzato la voce, questa è una cosa veramente che fa ribrezzo, Da dopatori che hanno cercato di accreditarsi nonostante il loro passato, alzando la voce e vestendo i panni dell'agnello candido, insomma, questo no, inaccettabile.
Ecco, è arrivata un'altra domanda non visibile qua su Facebook, via Twitter, da Silvio Gonella, che chiede: nella sua lunghissima carriera non si è mai pentito di aver imboccato sempre la strada più difficile?
Che ne so, non lo so, perché gli episodi si sono susseguiti uno dopo l'altro e io mi sono trovato sempre a cercare di dimostrare o a difendermi mostrando, e questa è stata una catena senza fine. Io non ho mai voluto smentire. Io mi ricordo quando nell'87, poi alla fine venni esonerato da responsabile delle corse di velocità, Nebbiolo mi chiese chiaramente di smentire un'intervista che avevo rilasciato all'Espresso. Io non la smentii perché mi sembrava non dignitoso, mi sembrava fare un'umiliazione a me stesso e a tutti. Ecco, quindi è una storia che è andata avanti così. Io sono una persona qualunque, appassionata di sport, appassionata di allenamento, ho creduto in questa professione. Quando mi sono accorto che veniva confusa dal doping e che il doping creava dei falsi esperti di allenamento e l'allenamento rischiava di diventare una esibizione di imbrogli, perché quando un allenatore dopatore per anni poi va a fare i corsi, certamente non dirà che dopa, e quindi cercherà di far credere ai giovani allenatori che quel suo metodo è un metodo formidabile. Ecco, io ho cercato di combattere contro tutte queste cose, ho cercato di trascinare l'ambiente. Forse sono riuscito a creare un certo movimento, una sensibilità, però in assoluto contro il potere. Sostanzialmente poco. Il potere si trasforma, se lo colpisci in un modo, poi si trasforma in un altro. Il CIO, avete visto, la commissione medica del CIO, che era svergognata dal fatto addirittura che all'interno c'aveva gente coinvolta col doping. Che cosa ha fatto? Un passo indietro e ha creato la WADA. La WADA, molta forma, molto accordo con i governi, poi in realtà i governi si disinteressano. È tutta una situazione nella quale. Se mi sono pentito, boh, non lo so, non lo so. Non avrei mai accettato di fare l'allenatore dopando gli atleti, allenatore della nazionale, ma anche fossi stato l'allenatore dell'universo mi sarei fatto schifo da solo accettando certe cose, quindi non le potevo accettare. Io penso che qualsiasi persona comune non le accetterebbe. Ecco, questo che mi sbalordisce, il fatto che non ci si ribelli a questo sistema.
Certo, c'è una domanda sempre di Marco che chiede se è contento dell'elezione di Stefano Maia alla presidenza della FIDAL.
Io non mi sono interessato della vicenda elettorale, né mi sono interessato all'esito. E quindi May potrà fare la sua corsa come ne ha fatte da atleta. Gli auguro di essere un bravo corridore anche come politico, non nel senso che scappi ai suoi impegni, no? Ma che
Certo.
manifesti capacità, coraggio, brillantezza, coerenza, onestà. Io glielo auguro. Io non ho nulla, diciamo, a che fare con la Federazione Atletica, dalla quale sono stato allontanato nel 1987. Mi sono sempre chiesto come mai i vari presidenti che si sono susseguiti non mi abbiano dato l'incarico che c'avevo prima quando feci le denunce. Ridarmi semplicemente l'incarico. Mi sono sempre posto questa domanda, forse troppo semplice.
Eh sì, diciamo che poi il ruolo effettivo di allenatore l'hai recuperato di fatto proprio con Alex Vatter, effettivamente, se andiamo a ripercorrere tutta la vicenda. E
Sì, ne
allora, l'ultimo.
ho allenati due di atleti ed è stato ormai lanciato un segnale ai naviganti. State lontani da quello perché risultati positivi ai controlli antidoping.
Eh beh sì, ricordiamo, anzi vi invito ad andare, trovate questa vicenda, questo racconto sia in Campioni senza valore, che è il primo libro che lo trovate online, che in Lo sport del doping, la vicenda di Anna Maria di Terlizzi, appunto, che anno era 90,
1997.
ecco, 97. E lì diciamo che la manipolazione fu diciamo un po' più grossolana rispetto a quella accertata poi
Ma guardate, mica tanto grossolana, non crediate, se non fosse venuto un giovane tecnico del laboratorio con
Ah,
tanta
beh,
paura
certo.
e mi disse: guardi che lì hanno lavorato intorno all'urina della sua atleta per un'intera giornata. Scegliete un chimico come perito che non si allontani mai dall'apparecchiatura. Infatti, quando cominciò l'analisi, cercarono di invitarlo ad andare a prendere un caffè e a fare altre cose. Quindi non era tanto grossolana, insomma. cioè se vogliamo grossolana pure questa.
No, nel metodo intendo proprio come
sì, falsificazione. Forse sì, ma loro sono abituati diciamo a risolvere tutto perché giocano da soli in campo, quindi se però si trovano di fronte l'avversario che non glielo lascia fare, allora cominciano a barare. Ecco, nel caso specifico è chiaro che fu questo giovane tecnico che poi fu lo stesso che mi disse che gli esami del calcio lì non venivano fatti. Io lo segnalai a Guariniello e Guariniello fece un blitz e verificò che le analisi antidoping sui calciatori erano del tutto fasulle, in merito a quello che dicevo, che il sistema fa o non fa a seconda di come vuole. E non per caso io ho titolato il libro I signori del doping, non I signori dell'antidoping.
Eh sì. L'ultima cosa che ti chiedo, Sandro, qual è il tuo prossimo progetto? Se ne hai uno, qual è il tuo prossimo obiettivo?
Ma io comunque faccio delle cose, ma se le elenco che mi vengono ad attaccare pure in quelle. Uno di questi galoppini anti-svazzer che addirittura è entrato sul discorso dello scudo aerodinamico, avete visto quello che hanno usato anche i velocisti italiani per correre, no? Diciamo, che quello io l'avevo ideato nel 1987 e quindi semplicemente dopo tanti anni, parlando con un ingegnere dell'Istituto di Scienza dello Sport nel quale opero, ho proposto di rifare, no? Siamo riandati da Dal Monte che l'aveva disegnato all'epoca e l'abbiamo fatto fare da un'officina che lavora con la Ferrari, l'abbiamo fatto rifare. Perfino su quello mi hanno attaccato, siccome io avevo detto che uno sviluppo futuro potrebbe essere quello di climatizzarlo. Che significa? Climatizzarlo significa riscaldarlo, magari ci si può allenare un velocista in pieno inverno all'interno, oppure rinfrescarlo e un mezzofondista si può allenare in piena estate con una temperatura di 40 gradi. Allora questo tipo ha detto, oh, sì, ci mettiamo pure il frigo bar dentro, no? Cioè, pur di prendermi in giro e mettermi alla berlina, allora è meglio che non parlo dei tanti progetti che svolgo con diverse federazioni, no? Lasciamo perdere.
Va bene, però non lasciamo perdere i signori del doping, vi faccio rivedere anche la copertina del libro. Come vi dicevo, è un libro, basta andare a scorrere anche le recensioni che trovate su Amazon o sui vari portali di online. È un libro che veramente merita di essere letto, avvincente, appassionante, e io personalmente ve lo suggerisco in accoppiata con il libro di Alex Vazza che abbiamo presentato settimana scorsa. Siamo in chiusura, Sandro, grazie. Se vuoi chiudere, fare una chiosa, se no finiamo qua.
Io dico soltanto che poi arriva un'età per tutti, no? Io ho dato tanto, pure anche più di quello che avrei potuto. Io spero che il futuro non sia proprio di appiattimento e di dipendenza totale anche da un potere deviato. Queste artiste, non soltanto se ne va la democrazia, ma se ne va lo spirito critico, eh? E lo sport dovrebbe essere la fucina della libertà di pensiero. Non mi pare, mi sembra che sia diventata la fucina del conformismo.
Ecco, e con questa chiosa finale del professor Donati, io vi ringrazio, vi ricordo che la registrazione, insomma il video, è disponibile poi su YouTube, su Facebook, sul sito di Sport in Media, e verrà anche tradotto, o meglio esportato in versione podcast per chi appunto corre, cammina e preferisce appunto ascoltare anziché guardare il video. Grazie Sandro e ci vediamo più avanti magari per un'altra puntata. Grazie mille per la tua disponibilità.
Buonasera a tutti.